siamo già collegati con Nicola Reale, giornalista e scrittore, autore del libro Ricordare il futuro per una storia non epurata della Shoah. Benvenuto Nicola.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, un libro, quello tuo, che per chi vuole conoscere le origini del pregiudizio antiebraico, anche capire come è potuta esistere con una Shoah. È un libro dedicato a agli adulti, ma anche ai ragazzi, proprio perché tu hai utilizzato un linguaggio semplice e anche hai cercato di fare un po' di storia, quindi andare un po' indietro per capire ma come è potuto succedere tutto questo? Quali sono le origini? E quindi abbiamo capito, almeno io ho capito attraverso il tuo lavoro, che patente è stato possibile uno sterminio così crudele, perché per secoli si era contribuito attraverso dei discorsi, attraverso la stampa, nelle chiese, anche i filosofi e pensatori nei vari secoli hanno contribuito a far nascere proprio questo odio, a nutrirlo, con sospetti, con pregiudizi, fino ad arrivare poi all'inizio, prima della Seconda Guerra Mondiale, a quello che poi la storia ci racconta. Oggi, col tuo aiuto, cerchiamo di scoprire le luci e le ombre della Chiesa Cattolica, e nella seconda parte cerchiamo di capire le luci e le ombre per quanto riguarda la Chiesa e le Chiese protestanti. Parlo di luci e ombre perché grazie a Dio ci sono anche luci, ecco, non c'è solo ombre e oscurità, e questo ci consente di avere speranza ancora nell'uomo. Esistono ancora uomini che non si fanno lasciar prendere dalla banalità del male, come direbbe Larent. A te la parola, Nicola.
Ma abbiamo già visto nei precedenti incontri che abbiamo fatto quello che era stato il ruolo fondamentale, importantissimo di Pio XI. Parliamo dei papi che hanno vissuto la contemporaneità del fenomeno nazista e della Shoah, e abbiamo visto come nell'ultimo scorcio del suo pontificato Papa Pio XI fu l'unico sullo scenario internazionale a vedere con grande lucidità il grave pericolo che rappresentava il nazismo, non soltanto per le sorti della Chiesa Cattolica, ma per l'intera Europa. E ciò che lo preoccupava maggiormente, essendo in Italia, un italiano, era l'avvicinamento del fascismo italiano alle posizioni politiche e ideologiche del nazismo. Ecco allora che Papa Ratti, Papa Pio XI, ha il coraggio, perché si tratta proprio di coraggio, perché affrontò anche delle grosse resistenze all'interno del Vaticano, ebbe il coraggio di abbandonare sia la tradizionale posizione diplomatica che la Chiesa aveva nei contatti con gli stati, in particolare con il fascismo e con il nazismo, ma ebbe il coraggio di condannare le teorie razziste, e lo fece attraverso due encicliche che vennero promulgate nel marzo del 37, a distanza di 5 giorni l'una dall'altra. E poi nel 39 scrive una nuova, in gran segreto, perché aveva appunto delle opposizioni all'interno del Vaticano, una nuova enciclica, Humani Generis, che avrebbe potuto costituire un punto di rottura nel corso della storia di quegli anni. Il 10 febbraio del 39 l'enciclica è pronta per essere firmata e letta il giorno seguente all'Assemblea dei Vescovi riuniti a Roma, ma nel corso della notte il Papa muore improvvisamente. Il suo segretario di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli, che di lì a qualche giorno diventerà poi Pio XII, conosce benissimo il testo dell'enciclica e decide di non promulgarla. Non solo, ma dal diario del vice segretario di Stato, Monsignor Tardini, egli racconta che 5 giorni dopo la morte di Pio XII ricevette una telefonata dall'altro vice segretario di Stato, Monsignor Montini, che poi diventerà Paolo VI, che riferiva che aveva avuto l'ordine specifico di Pacelli di distruggere ogni traccia dell'enciclica e addirittura anche le bozze tipografiche del discorso che avrebbe dovuto fare ai cardinali. Ora, i sospetti sulla morte di Pio undicesimo, troveranno poi conferma oltre 30 anni dopo, nel 72, quando fu trovato il memoriale scritto di suo pugno da un personaggio di grande rilievo nel Vaticano, il cardinale francese Tisserand, il quale aveva scritto nel suo diario che Pio XI era stato avvelenato per ordine di Benito Mussolini. Il dittatore aveva avuto sentore della possibilità di essere condannato e forse scomunicato, forse gli era giunto qualche notizia dei contenuti di questa nuova enciclica che stava per essere pubblicata, e temeva che appunto di essere scomunicato, e avrebbe incaricato il medico personale del Papa di avvelenare il pontefice. E guardate che il medico del Papa era Francesco Petacci, vale a dire il padre di Clara Petacci, che era l'amante del Duce. E in questo quadro, come dire, indiziario, rientra anche quello che troviamo scritto nel diario di Galeazzo Ciano, uno dei più importanti gerarchi fascisti e genero di Mussolini, il quale scrive che il Duce considerava Pio XI il peggior papa possibile e che si augurava la sua morte. E finisco questa breve analisi dei sospetti sulla morte di Pio XI con un ulteriore elemento che è inquietante, che troviamo nel diario di Clara Petacci, amante del Duce, come abbiamo detto, alla quale Mussolini confidava ogni suo pensiero e che lei riportava fedelmente nel suo diario. Ebbene, dal diario della Petacci risultano strappate le pagine corrispondenti ai giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla morte del Papa.
La cosa che fa riflettere è che questa morte proprio è accaduta al momento giusto, cioè l'indomani.
Esatto.
Questa enciclica sarebbe stata resa pubblica, quindi questi pensieri, queste riflessioni del Papa, chissà in quanto tempo, no, le aveva messe giù. Alla fine nessuno ne saprà niente, e chi verrà dopo non ha nessuna intenzione di poter continuare. Certo. Quello che era un processo che questo Papa Pio XI aveva cercato di portare avanti, che era un processo di cambiamento della Chiesa, di quello che era stata per secoli, no?
Certo.
Questo pregiudizio. Queste parole, a volte veramente crudeli, leggendo il tuo libro tu hai riportato alcune frasi, no, qua e là, di vescovi, sì, di papi. Ci sono frasi veramente, sì, crudeli, che non hanno niente a che fare col Vangelo e col cristianesimo, quindi adesso veramente meravigliata. Ma diciamo, questa è la storia, e questo ci fa comprendere come quando qualcosa viene ripetuta nel tempo, anche una cosa sbagliata diventa giusta. Cioè, quando si convince, certo, attraverso vari ragionamenti, attraverso immagini, attraverso racconti, le cose cambiano nella tua mente,
sì,
quindi non vedi più.
Non a caso il sottotitolo del mio libro è Per una storia non epurata della Shoah.
Torniamo a parlare con Nicola Reale, giornalista e scrittore. Stiamo parlando appunto del suo ultimo libro, una storia, appunto, ricordare il futuro, una storia non epurata della Shoah. Allora, la Chiesa Cattolica, vediamo quali sono state le luci, nel senso che questo Papa Pio XI sta portando un po' di luce, facendo qualcosa che prima di lui pochi avevano fatto, ma improvvisamente, prima che tutto questo venga fuori, muore, e appunto, secondo le notizie che tu ci davi, pare che sia stato avvelenato. Allora subentra Pio XII, una figura insomma non molto amata dal popolo ebraico, proprio perché sembra che non abbia fatto molto, anzi. Raccontaci un po' di lui.
Sì, diciamo, questa luce di cui tu parli, che si è accesa con Pio XI, si spegne immediatamente. Il cardinale Eugenio Pacelli viene eletto Papa subito dopo Pio XI, il 2 marzo 39, uno dei concili più veloci della storia, alla prima votazione viene eletta. E quindi siamo praticamente pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Per capire la figura di Pio XII bisogna tenere presente che egli, come nunzio apostolico, aveva trascorso 12 anni in Germania, dal 17 al 29, e in quegli anni egli aveva maturato una una forte, una spiccata affezione per il popolo tedesco. Questo è il punto saliente per interpretare questa figura. Il dato concreto e incontrovertibile di fronte al quale ci troviamo quando si valuta il pontificato di Pio XII è che egli non pronunciò mai una sola parola sugli orrori del nazismo, sulla persecuzione degli ebrei e sullo sterminio degli ebrei. Ora, chiaramente qui il discorso diventa molto ampio, il libro lo sviscera abbastanza. Io qui voglio dare solo tre dati, tre episodi: l'inadeguatezza della Santa Sede di fronte all'immensa portata degli eventi si mostrò subito in tutta la sua evidenza nel discorso in lingua francese che Pio XII rivolse il 30 settembre 39 a una delegazione di polacchi residenti a Roma. Il 1 settembre del 39 la Polonia aveva subito l'oltraggio e la devastazione dell'invasione tedesca e il successivo 17 settembre aveva subito l'occupazione sovietica. Prima di arrendersi i polacchi si erano difesi con un disperato eroismo e avevano subito migliaia di morti nei bombardamenti e nei combattimenti anche. Ma il Papa, rivolgendo il suo discorso alla delegazione polacca a Roma, anziché affrontare la terribile tragedia che il popolo polacco stava vivendo, si dedica a divagazioni davvero imbarazzanti rispetto alla gravità del momento e chiude il suo intervento invitando i polacchi a trovare conforto nella musica del loro connazionale Frédéric Chopin. Un altro incredibile episodio si ebbe il 17 dicembre del 42, allorché Pio XII si astenne dal firmare la dichiarazione congiunta degli alleati formulata dai governi delle Nazioni Unite, con le quali si denunciava apertamente, finalmente, lo sterminio ebraico operato dai nazisti. E ancora, quest'ultima cosa voglio dire, nel celebre discorso radiofonico della vigilia di Natale del 24 dicembre 42, nel pieno della conflagrazione della guerra, il pontefice, con linguaggio involuto, complesso, si inoltrava in dissertazioni dottrinarie sulle norme morali per realizzare una convivenza nell'ordine e nella tranquillità e nella grazia di Dio. E infine non si può dimenticare che anche di fronte alla deportazione nei lager degli ebrei rastrellati nel Ghetto di Roma, il 16 ottobre del 43, Pio XII mantenne un inesplicabile e inquietante silenzio.
E questo è quello che fa pensare, ci inquieta un po'. Ma noi continueremo, Nicola, ci lasciamo momentaneamente, continueremo dopo il meteo e parleremo invece luci e ombre della Chiesa protestante, delle Chiese protestanti tedesche, come reagiscono, sì. Quali sono le luci e sì. Quali sono le ombre. Grazie ancora, ci sentiamo fra poco.
D'accordo.